Yuka.
Ciao.
Buon pomeriggio e benvenuto ancora una volta a Maps. Come ti va?
Beh, insomma, abbastanza bene.
Come
sta recuperando qualche piccola sventura di salute, perché poi bisogna suonare giovedì, quindi bisogna recuperare al volo.
E infatti, a questo proposito, lascia che io dica in diretta che Ergi ha vinto la prima coppia di biglietti. Domani ne metteremo in palio un'altra. Bravo Ergi. Poi
complimenti, ci vediamo giovedì.
Benissimo.
Ci dispiace per Caterina, non ce l'ha fatta per un soffio.
Per un soffio. Allora, come sta? Come è stato riascoltare un pezzo di un brano su quale avete lavorato al telefono, e come in genere riascoltare e risuonare questi brani di Good Luck?
Riascoltare al telefono, bello, dai, divertente, una nuova qualità sonora e quindi possiamo vedere il pezzo sotto un'altra ottica, dopo tutti i vari impianti in cui abbiamo testato le canzoni, quindi dall'autoradio in macchina all'impianto stereo a casa, poi l'impianto del nonno da un'altra parte, lo studio con le casse che in realtà falsano sempre il suono, perché tu non sentirai mai il tuo pezzo, la tua musica come suona in studio di registrazione, no? E quindi adesso l'abbiamo provata anche al telefono. Ascoltare il disco non lo so, perché io ho tutti i dischi incelofonati a casa, ancora li devo ascoltare perché, come dire, abbiamo dato troppo.
Ecco,
un disco ti prende veramente tutte le tue energie, e riascoltarlo subito, come dire, come si dice da noi italianizzando, ho detto, a brutto grugno, risentirlo subito non è facile e non fa bene neppure.
Anche perché, tra l'altro, questo disco qui è un disco di cui in onda o privatamente abbiamo parlato, abbiamo accennato da molto tempo, un disco che vede un cambio di formazione nella band, un disco che tutto sommato esce ha un bel po' di tempo da un disco tra virgolette normale dei Giardini. È una bruttissima definizione, mi rendo conto, ma è per intenderci, visto che stiamo parlando tre anni anzi da Il Fuoco, che è un disco con la vostra caratteristica, la vostra personalità, ma che si appoggiava, era legato alla sonorizzazione di un film che abbiamo visto anche qui a Bologna. Insomma, alla fine sono 5 anni da Divide in Opinions.
Sono 5 annetti, che è tantissimo tempo. In realtà, sì, me l'hai detto anche tu, non è che siamo stati fermi, perché alla fine 50 minuti del fuoco sono stati per noi un nuovo capitolo discografico, quindi io, a differenza di tanti altri, insomma, faccio i conti da quell'anno lì, poi capisco da quando abbiamo fatto Il Fuoco. Dopodiché è vero, da un album di canzoni, quindi testo, parole e musica con una forma ben precisa, sono passati 5 anni, che sono tanti, sono ancora di più oggi 5 anni per un gruppo, perché forse voi lo ripetete più di me alla radio, insomma, la musica si muove con una velocità assolutamente diversa rispetto a quella che era alcuni anni fa, già anche 10 anni fa i tempi erano più lenti, 5 anni sarebbero comunque stati tanti per un gruppo. Però noi dobbiamo prenderci il nostro di tempo, che è stato quello, non potevamo e non volevamo far uscire un disco di cui non fossimo, come dire, contenti e sicuri di dire ok, questo rappresenta oggi Giardini Miron, nel bene e nel male a questo sono. Il disco l'abbiamo lavorato per parecchio tempo, nel senso che c'è stata una lavorazione che si è dilungata, cioè, che si è svolta in diversi anni, perché abbiamo iniziato a scrivere i primi pezzi di questo album nel 2010, e li suonavamo già, alcuni 3 pezzi sono stati, vabbè, uno poi è stato escluso, ma comunque 2 pezzi che sentite sull'album sono stati suonati anche dal vivo durante il tour del fuoco, quindi la band, come dicevo, non è stata ferma. C'è da dire che i ritmi per i Giardini di Miro si sono in un modo o nell'altro rallentati. Noi in realtà questo disco, appunto, ti stavo dicendo, ci abbiamo lavorato per 3 anni, ma abbiamo fatto 10 prove per scriverlo, quindi in realtà è molto lungo ma anche molto veloce.
Infatti,
del disco.
Infatti è uno strano andamento. È uno stranissimo andamento, perché che secondo te questa sorta di cosa fisarmonica come si riflette sulle tracce del disco? Perché ascoltandolo l'impressione che si ha è che ha avuto anche il nostro Fede, immagino, sì. E di un disco che ha una linea comune, si sente che è un disco vostro, ma che ha anche tante anime, cioè si va dai brani più lunghi, quelli più legati a, a quello che, non so, si chiamerà ancora post-rock, o comunque insomma quello che era un suono tipico anche di determinati dischi, a invece brani più brevi e cantati, vicini a degli esperimenti fatti sempre durante il corso della vostra storia.
Come dire, secondo me questo potrebbe essere anche un po' un piccolo Bignami dei Giardini di Miro, nel senso che appunto abbiamo un pezzo strumentale e ci sono pezzi appunto più pop come forma e molto più rapidi, come dire, che potenzialmente potrebbero avere anche dei ritornelli, ma se io penso sia, come dire, a due pezzi che nella forma credo siano pop, che possono essere Time on Time e Spurious Love, e alla fine hanno queste code particolari entrambi i pezzi, quindi noi poi alla fine del tutto non riusciamo a fare un pezzo pop, cioè ci capita ogni tanto, forse Broken By in un qualche modo lo era, ma da Dividing Opinions, però ma questo album sì, io penso che sia un po' la somma di un gruppo che suona assieme da ci pensavo l'altra sera, noi abbiamo fatto il primo concerto strumentale in cui abbiamo presentato il nostro primo EP il 28 maggio del 1998. Come
cavoli,
dire, insomma, è passato un po' di tempo, suonavamo già assieme da qualche annetto, quindi dire cosa rappresenta questo disco, boh, rappresenta tutta la nostra storia in un qualche modo, cioè secondo me è molto importante essere ancora qua e riuscire ancora a fare un disco che in un qualche modo riesca prima di tutto a emozionare noi stessi, e quindi suona così, insomma, è chiaro che dentro ci sono, c'è tutta la musica che abbiamo ascoltato in questo tempo. Quando abbiamo iniziato ascoltavamo tutti gli stessi dischi, ci scambiavamo, ascoltavamo tutti gli stessi dischi. Ora, come dire, siamo cresciuti, abbiamo avuto tutto il nostro percorso, che è stato all'interno del gruppo ma anche fuori, ci sono tante cose che ascoltiamo, che guardiamo, che leggiamo e non sono più le stesse. E fare un disco oggi per i Giardini di Miro vuol dire continuare a suonare assieme perché ci piace farlo così e cercare di mettere tutto quello che siamo lì dentro. Ovviamente, non, come dire, non siamo il gruppo che ha il suono del 2012.
Senti Yuka, dicevi, ci spiegavi che sì, i Giardini di Miro sono gli stessi che erano nel 98, però in quest'album c'è stato l'avvicendamento del batterista con uno nuovo e ci sono state anche delle partecipazioni con altri artisti, ovviamente immagino, penso, da scelti voi all'unanimità. Ti va di spendere una parola per ognuno di questi personaggi?
Ma no, per noi è sempre stato abbastanza importante condividere il percorso di un disco e di alcune canzoni con altri artisti, e anche è stata una caratteristica che abbiamo avuto non dei primi due singoli ma dal primo album, e sono sempre stati contributi importanti, e questa volta gli ospiti sono Sarah Love, che canta un pezzo di cui non mi ricordo il testo, perché noi le prove non il testo, non mi
il
ricordo
titolo. There is a place,
la ballata.
There is a place, there is a place è nel lessico familiare, no, dei Giardini di Miro, ballatona, questa è.
Noi per noi è ballata, però nella scheda è scritto ballata. Poi c'è anche un pezzo, no, che si chiama Lou Reed, sta voi poi capire quale può essere Lou Reed il pezzo del disco. Però andiamo avanti. No, Sarah Love è come dire, è un dono che in qualche modo ha portato Burro. Che è stato per 7 anni batterista dei Giardini, che è stato batterista anche di Sarah Love in tour, è stato batterista di Devix in un tour cinese, Francesco, e quindi comunque ha un contatto con Sara e l'ha invitata a cantare questo pezzo, perché il pezzo è un pezzo scritto da Corrado, un'idea portata da Corrado che aveva cantato e noi avevamo già registrato con la sua voce. Come dire, volevamo ingentilirlo un po', volevamo togliere un po' di ormoni maschili e mettere un'altra voce, e quindi abbiamo chiesto a Sara, che ha fatto ovviamente un ottimo lavoro, e noi non l'abbiamo vista, lei ha registrato a Los Angeles nel suo studio e ci è arrivato questo file MP3, non WAV o IFE, adesso non mi ricordo che tipologia di file era, e paff, l'abbiamo piazzato.
È andata. Ecco, tra l'altro ti avviso, Yuka, che c'è Corrado all'ascolto e sta comunicando con noi attraverso i mezzi telematici, quindi...
Scusi, ma avrà scritto qualcosa anche a me, senza da fare.
Non c'ha niente da fare, quell'uomo... Non ha niente da fare.
Il computer è lì che mi sta scrivendo, cioè.
Senti, un'altra voce femminile è quella di Angela Baraldi, che è in due brani.
Sì. Ma sai, Angela, avevamo bisogno, come dire, una componente un po' bluesy, cioè un po' blues all'interno delle nostre canzoni, perché c'era questo aspetto che stava venendo fuori mentre lavavamo il disco. E Angela in un qualche modo ha già collaborato, cioè non in qualche modo, ha collaborato con noi, perché abbiamo già registrato Buffet, era col suo contributo vocale ed era perfetta, ci stava benissimo su questi pezzi, quindi è stato normale e logico chiamarla. Ed è stato così normale e logico chiamare anche Stefano Pili alla chitarra, perché sai, io Stefano in un modo o nell'altro lo conosco sempre, in un modo o nell'altro oggi è la frase ricorrente che entra lì in mezzo, cioè mi scappa e non riesco a controllare.
Ma c'è Nuccini che sta segnando dei meno sulla riga reverberi Yucca, per non confonderlo con l'omonimo.
Poi noi adesso
insomma, dicevi di Pilia, vi conoscete da una vita.
Ma Pilia ci conosciamo da tanto tempo, c'è un grandissimo rispetto per il lavoro che fa, per il modo in cui lo fa, per la ricerca sonora, per la ricerca che fa sullo strumento, sulla chitarra. E sai, poi dopo averlo visto, io l'ho visto in mille forme e modi diversi, da bassista di un altro gruppo lì, di Amici Vostri, tanto tempo fa, e poi da chitarrista sperimentale, appunto i suoi studi proprio sullo strumento così, poi l'ho visto come di nuovo come chitarrista di massimo volume, sai, quando rimani a bocca aperta dici bah, chiamiamo, vediamo se può fare qualcosa anche con noi. E poi sì, c'è un rapporto di conoscenza e di rispetto, credo, reciproco, quindi sai, io credo che le collaborazioni abbiano sempre senso in questo modo. E se si riconosce, se riconosce una qualche qualità, però a vicenda deve essere questa cosa qua, cioè l'ospite tanto per avere il cameo non ha senso. Ti potrei parlare anche di cameo negativi che ci sono stati, che poi non abbiamo pubblicato, ma non farebbe, come dire, non farebbe onore a nessuno.
Non è elegante,
c'è stata l'autocensura,
non è elegante.
Ma, negativi non tanto per la parte suonata, e poi per rapporti, come si mettono con le persone, appunto, se non c'è questo rapporto qua non ha assolutamente senso, nessuno ha bisogno di un nome piuttosto che un altro.
Senti Yucca, c'è sempre l'affezionato ascoltatore Corrado Nuccini che ci chiede chi sostituirà Burro nella condivisione della camera,
accennando quindi al cambio di batterista.
Di batterista, ovviamente.
Allora, Burro è sempre stato, come dire, in camera, era Donatello Reverberi, quindi era in camera con me questa volta, però il nuovo batterista Andrea Mancio, che suona con Maioso Mixtape, Quakers and Mormons e Spaghetti Bolognese, però non so gli altri gruppi.
Mille altre band.
Esatto, neanche formata una oggi pomeriggio, ma ci deve ancora comunicare il nome.
Ah, ok, beh, io comunque manco mai ho sentito i suoi gruppi del Mancio, e mi interessa mai sentire i gruppi del Mancio. No, comunque, in teoria dovrebbe venire in camera con me, no, appunto, però non ci verrà perché russa troppo, quindi camera russatori.
Russatori a parte.
È stata una grande sorpresa anche Mancio. Si è toccato in sorte un altro batterista veneto, che è un po' una condanna, no? Sti veneti che vengono a suonare con noi, non riusciamo a trovare un batterista di Reggio ad agevolare un po' le prove, però è stato veramente molto bravo, perché si è adeguato un po' ai nostri ritmi di scherzi e robe varie, che non sono poi facili da sopportare, più che le canzoni, che quelle uno le può sempre imparare. No, è davvero stato un contributo molto importante, perché ci ha tolto un grosso peso, cioè nel momento in cui è andato via Francesco, comunque si è aperto un altro, uno di quei grandissimi punti di domanda, e ti dicono: e adesso cosa facciamo? Cioè, chi troviamo? Chi andiamo a tirare fuori per tenere sul gruppo? Ma la ritmica, insomma, non è una cosa secondaria, e appunto abbiamo una storia di batteristi, abbiamo avuto due batteristi, io credo, eccezionali, quindi era comunque non era una questione semplice da risolvere, ma anzi devo dire che si sta comportando molto bene, insomma, noi siamo molto molto contenti, ne siamo grati.
Chi ti prende in camera, quindi, scusa?
Ma Nuccini no, di sicuro.
Ecco, tanto lo sai che questo qua era parlare a nuora, perché suocera intenda, ovviamente, quindi ecco, l'abbiamo detto. Senti, il titolo Good Luck nel comunicato stampa viene letteralmente inteso come un augurio di buona fortuna, però volevamo saperne di più rispetto al titolo, e magari anche come e se questo titolo racchiude delle canzoni che abbiamo visto sono state fatte in momenti diversi e rappresentano anche anime diverse della band.
Ma il titolo è nato, i titoli dei nostri dischi nascono così all'improvviso, a volte sono anche direi slegati da un ragionamento sul disco, cioè c'è una frase, ci sono due parole, delle immagini che colpiscono e pam, le riconosciamo a un certo punto, e questo è successo anche questa volta. Good Luck, ma forse è stata anche un po', ma quasi un po' per scaramanzia, perché comunque come ti ho detto, è stata una lavorazione del disco comunque, cioè rapidissima, come dicevi, in termini di prove, ma molto lunga nell'immaginare appunto il futuro del gruppo, era legato a quello. Quindi a un certo punto, come spesso ci è accaduto, poi i dischi che ci rimangono molto legati, è un po' un salto nel buio, lo fai e non sai dove è finire. Quindi avevamo bisogno un po' di augurarci a noi stessi, prima di tutto, un po' di buona fortuna, perché a volte, insomma, senza bisogno anche di quella, al di là delle qualità che penso che il gruppo abbia, così mettiamo subito la modestia da parte. Ci voleva anche un po'. E poi, insomma, sai, ci troviamo oggi a vivere, no? Non solo come musicisti, ma anche come persone, in un'epoca storica, in un periodo in cui i riferimenti che avevamo, visto che noi non siamo dei ragazzini, il mondo che avevamo prima, insomma, inizia un po' a scomparire davvero, a non esserci più, non essere più riconoscibile. E quindi sì, un po' di in bocca al lupo, perché sapere a cosa pigliarsi oggi non è così facile, insomma. Cioè, io lo considero sempre, tra l'altro, anche un augurio un po' beffardo, perché in realtà sì, tanti auguri. Vai avanti a vedere quello che ci sarà e lo affronti per quello che. Quindi in realtà il disco, alla luce anche delle ultime cose che sono successe al gruppo negli ultimi 15 giorni, con problemi di salute vari, potevamo chiamarlo Gero Vitale, vecchio farmaco degli anni 50 che in teoria aveva qualità anti-aging, anti-età, roba del genere. Gero Vitale sarebbe stato il titolo.
Beh, è vero, male, però non faceva giustizia a Mancin, che tutto sommato è il giovinastro entrato.
Un giovinastro che c'ha un cervicale che mia nonna
aveva, posso dire, di averlo curato una volta.
Ah, Andrea, sì, addirittura.
Dovresti tornare spesso, ti mettiamo informazione.
Ci vengo con piacere, io. Okay.
Senti, mi sembra che questo, cioè, che si parli di questo disco sia da quello che abbiamo sentito. Poi in realtà ne state iniziando a parlarne, perché so che c'è stata un'intervista, sì, ieri a Radio 2. Poi, insomma, ci siamo noi e siamo molto felici di poter essere tra i primi a parlare con voi di Good Luck. Però sento che c'è anche un po', non dico una nota dolente, però una consapevolezza di un cambiamento di tempi, anche del tempo, appunto, che dicevi tu, che ci è voluto per farlo. Allora mi chiedo, durante la lavorazione lunghissima, o relativamente lunga, insomma, del disco, sì, c'è stato un momento o un paio di momenti, anzi, che tu puoi isolare, uno in cui hai detto accidenti, dove stiamo andando, aiuto, questo disco non esce, e l'altro invece in cui hai pensato dai, proprio dai, tutti torniamo in pista con un bel lavoro?
Guarda, noi avevamo già registrato 5 pezzi nel 2010, i due pezzi sono finiti sul disco, ci sono lì, ed è uno, credo sia uno dei pezzi, se non il pezzo più bello, almeno uno dei pezzi che io preferisco del disco, che è Spur Slow, è la famosa ballata, arrivano...
La ballata.
È la famosa ballata, quindi... E lì c'è stato un po' un momento di scoramento, perché... Sai, noi venivamo da Dividing Opinions, che comunque è stato un ottimo successo per il gruppo, sia in termini di reazioni, stampa, pubblico, che è quello che in realtà ci interessa di più, ma anche proprio per noi. C'era un disco che arrivava dopo una crisi del gruppo in un qualche modo, perché dovevamo risolvere un problema, che era quello della voce. Alessandro aveva cantato in Punk Not Diet, il nostro rapporto con Alessandro si è interrotto a un certo punto, e non sapevamo scegliere cosa fare, se tornare a fare gruppo post rock strumentale oppure continuare a essere quello che volevamo essere. E lì, insomma, c'era stato Dividing Opinions e ne siamo usciti con un disco che, insomma, deve essere stato di grandi soddisfazioni per noi. È stato anche un disco che abbiamo fatto un po' fatica a portarlo in giro. Io poi parlo per me, insomma, mi ho fatto molta fatica a portarlo in giro, perché non mi sentivo un cantante, era una grossa difficoltà. Però c'era quel disco lì e c'erano quelle canzoni che ritengo siano ancora molto belle. Poi c'è stato il fuoco, tutto un altro pianeta, anche dal punto di vista della genesi del disco, fatto quasi, dico, per caso e per fortuna è arrivato. Il disco abbiamo scritto velocissimamente, in un mese era già fatto, il disco era praticamente pronto, siamo andati a suonarlo ed non è mai cambiato, quindi è un disco molto deciso. Però era l'opposto di Dividing Opinions, e quindi noi ci siamo trovati nel 2010, quasi alla fine, praticamente alla fine del tour del fuoco, e in Italia così, a dire, beh, adesso cosa facciamo? Cioè, qual è il suono dei Giardini di Miro? Perché il fuoco ci aveva preso molto, moltissimo, eravamo entrati davvero tanto dentro quella materia sonora lì, a quel modo di fare di nuovo a fare musica, però avevamo voglia anche di fare canzoni, quindi c'era il tentativo di cercare di capire dove andare, dove portare le canzoni, dove portare il suono del gruppo. E quello abbiamo dovuto lasciare decantare quel momento, quindi nel 2010 abbiamo fatto queste prime 5 canzoni che non hanno visto la luce come album a sé, perché non aveva senso in quel momento. Noi non avevamo fretta di uscire, non avevamo nessun tipo di impegno con nessuno, e appunto la musica non è quello che ci fa mangiare, quindi ci dà anche il lusso di poter dedicare del tempo alle nostre scelte, non tanto alla nostra musica, alle scelte, che sta ancora prima, cioè decidere cosa fare. E quindi quando abbiamo deciso, abbiamo detto la spacca, nel senso dai, adesso lo facciamo, ma come ripeto, questa è un'altra cosa che succede ai nostri dischi: a un certo punto ci guardiamo in faccia e diciamo ok, quel mese là, che è tra 2 o 3 mesi, a maggio entriamo in studio e registriamo il disco, dobbiamo arrivarci. E quando facciamo così, non è che lo facciamo perché appunto c'è una scadenza, no, perché è arrivato il momento in cui tra di noi ci siamo capiti che è il momento buono e dobbiamo mettere a frutto quel momento. Ed è successo anche con questo disco. Questo disco un attimo si è incriccato ancora, lo sto facendo un po' lunga, però insomma, visto che si può parlare,
certo,
perché le interviste su carta sono sempre un po' più, come dire, un po' più asciutte, non ti vengono mai a chiedere queste cose qui, quindi. E poi quando Francesco ci ha detto all'inizio delle registrazioni che comunque non sarebbe più riuscito a stare con noi in gruppo perché trasferendosi a Berlino diventava impossibile pensare al tour assieme, e noi ci siamo trovati con i pezzi finiti a giugno, abbiamo riascoltato la scaletta e c'era ancora qualcosa che non andava. E a quel punto non c'era più Francesco, dovevamo provare un batterista, trovarlo. Questo batterista doveva suonare con l'intensità che a noi interessa sia tutto il repertorio vecchio che i pezzi registrati di questo disco, e con lui fare altri 2 pezzi. È per questo che dico, c'è stata una sorpresa Mancina e il Mancio, perché comunque in 3 prove abbiamo scritto 2 pezzi e provato tutto il repertorio.
Beh.
E siamo riusciti a chiudere il disco, e in modo anche, come dire, per me un po' miracoloso, perché però conosco anche, come dire, I Know My Chicken, conosco i miei pollici, so che è un gruppo che può farle queste cose qua, e infatti le abbiamo fatte.
Ed è un bellissimo racconto. Tra l'altro c'è il tuo compagno di band, che il caro Corrado, che ci dice che siamo peggio della vita in diretta. Ma noi vogliamo, senza fare appunto la radio del dolore che non ci interessa, però vogliamo veramente, cioè, l'occasione di parlare con te, soprattutto quando ancora non ti hanno fatto tutti le stesse domande,
quando hai ancora tanta voglia di rispondere.
Esatto, è proprio quella. E quindi noi, insomma,
anche il pomeriggio in cui non c'è niente da fare,
ecco, è anche quello, non lo dire. Comunque adesso noi stiamo per ascoltare un altro brano.
Sì, ti volevamo chiedere quale vuoi che ascoltiamo.
No, quale vuoi ascoltiamo lo decidiamo noi.
Ah, lo già abbiamo già deciso.
È Ride, questo.
Il palazzo, caro Yuk.
L'ha deciso.
Io vi preferisco così, decisi.
Esatto.
Allora raccontaci 2 parole e rivelaci il nome alternativo del titolo Ride.
Ma sai che Ride era Nuovo 2?
Nuovo 2.
Insomma, perché sai, questo è uno dei pezzi fatti con dove c'è Mancina la batteria. È stato uno degli ultimi 2 pezzi fatti, ma questo è l'ultimo pezzo scritto per il disco.
Ah.
E anzi sì, è l'ultimo che abbiamo fatto per il disco, anche questo è nato in una prova, ed devo ringraziare anche il vostro sodale Jonathan Clancy che mi ha aiutato nella revisione del testo, perché io ho bisogno sempre di un correttore di bozze, altrimenti non sono sicuro, perché poi dopo sui forum scrivono che sono degli errori, la grammatica inglese, la pronuncia non va bene, allora bisogna stare attenti.
Eh beh, giusto, mi sembra giusto.
Bisogna stare molto attenti, no? E quindi, cosa dire di questo pezzo qua? Che è un pezzo veloce, che quando l'hanno registrato, io ero in vacanza a Parigi con la mia morosa, l'hanno registrato con 2 bpm di batteria un po' troppo veloce, quindi ho fatto la guida un po' più lenta, mi hanno tirato questo scherzo, ma va bene perché il pezzo funziona, e quindi è perfetto.
È vero, infatti ci piace molto. Allora, noi ricordiamo ancora un paio di date: il 22 giovedì Giardini di Miro dal vivo alla Sala Estense di Ferrara, daremo un'altra coppia di biglietti anche domani pomeriggio. 23 invece data di uscita ufficiale di Good Luck. Noi ringraziamo chi ci permette, voi la band, e chi ci ha permesso, insomma, di mandare dei brani in anteprima. Ne abbiamo ascoltato il singolo Time on Sometime prima, adesso ascoltiamo Ride, domani ascolteremo altri due brani tratti da Good Luck. E caro Yucca, e in contumacia, caro Corrado, che è intervenuto in maniera telematica in questa chiacchierata, grazie per avere raccontato questo nuovo disco dei Giardini Miro. E ricordiamo che la band tra poco più di un mese sarà anche a Bologna al Locomotive per un live. Noi ascoltiamo appunto Ride e grazie mille Yucca.
Ragazzi, grazie a voi.
Ciao, a presto. Ciao.